Il libro che stiamo per raccontare si intitola Da uomo a padre ed è un viaggio molto lungo quello che stiamo per intraprendere in quella che è una trasformazione necessaria da uomo a padre. Ce lo racconta Alberto Pellai in questo libro, per l'appunto intitolato Da uomo a padre, edizione Mondadori. Alberto Pellai, buonasera.
Buonasera a voi.
E benvenuto, benvenuto nel posto delle parole. I suoni che sentiamo alle sue spalle sono i suoni di un aeroporto da dove lei ci sta ascoltando. Leggo nel risvolto di copertina che Alberto Pellai è medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva e ricercatore al Dipartimento di Scienze Biomediche all'Università degli Studi di Milano. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d'argento al merito in sanità pubblica. E per quale merito, Alberto Pellai, per quali meriti, anzi, questa onorificenza, la medaglia d'argento?
Ma fondamentalmente perché mi sono sempre occupato di prevenzione in famiglia, prevenzione in età evolutiva, e parte del mio lavoro proprio di ricercatore e di specialista di prevenzione l'ho poi dedicato a sviluppare manuali e materiali di educazione alla salute, di educazione emotiva e di educazione affettiva.
E questo attraverso lo studio quotidiano e attraverso anche la pubblicazione di libri, l'ultimo, il penultimo a questo punto dei quali è Zitta con Barbara Tamburini. Tra l'altro i nostri ascoltatori possono andare nell'archivio del posto delle parole e ascoltare la conversazione che abbiamo fatto a suo tempo per il libro Zitta. Lei cura anche sul settimanale Famiglia Cristiana la rubrica settimanale Essere Genitori e inoltre su Facebook ha una pagina con 50.000 follower, e non sono pochi 50.000 su questo argomento. Queste 50.000 persone che la seguono non la seguono semplicemente per essere dei follower, ma per entrare forse nella trasformazione, nel comprendere meglio il percorso emotivo della paternità e non solo, del rapporto tra genitori e figli, e quindi un discorso molto profondo sulla relazione.
Sì, credo che in realtà poi la mia pagina Facebook sia diventata un luogo di incontro di genitori e di adulti interessati al tema dell'educazione. Solitamente io pubblico con un po' quello stile proprio di un blog sulla pagina Facebook, commenti a fatti di cronaca, ad eventi che riguardano la relazione genitori-figli, a volte consiglio io stesso dei libri oppure la visione di film, e in generale cerco di mettere il focus e l'attenzione su quanto sia importante in questo momento trasformare il progetto educativo in qualcosa di non estemporaneo ma di profondamente pensato e meditato, di come è fondamentale soprattutto per noi genitori avere idee chiare su che cosa serve in questo momento per sostenere la crescita dei nostri figli.
E lei dice una cosa sostanziale, pesante, vera, difficilissima da realizzare: avere le idee chiare. Ma quando mai, Alberto Pellai, i genitori hanno avuto le idee chiare nei confronti dei figli e viceversa? Forse è sempre un problema di ogni tempo, ed è questa la contemporaneità della difficoltà del rapporto in famiglia. Ma forse oggi qualche cosa si è incrinato, e oltre ad essersi incrinato c'è qualche cosa che noi dobbiamo imparare, perché siamo in uno snodo delle relazioni anche all'interno della famiglia, del rapporto per esempio genitori figli e soprattutto del padre. Tra poco ne parleremo di questo. Ecco, c'è forse una nuova grammatica da introdurre?
Ma penso che ci sia da rivedere proprio la nostra posizione di adulti. Credo che negli ultimi due decenni sono successe due cose importanti. Una è che il mercato si è potentemente impossessato del mondo dei sogni, dei desideri e delle richieste che i figli ci fanno in famiglia. Vede nei nostri figli il mondo del mercato non tanto dei soggetti in formazione ma dei potenziali consumatori, e quindi ha amplificato moltissimo le sollecitazioni rispetto ai loro bisogni e desideri, spesso anche molto pulsionali, e quindi contemporaneamente si è venuto a verificare una sorta di nuovo tiro alla fune nella relazione tra genitori e figli, dove i figli combattono non tanto per conquistare autonomia e libertà, come succedeva negli anni 60 e 70, ma per avere la possibilità di accedere al possesso di cose, beni di consumo o esperienze virtuali. Ecco, se devo dire qual è la, la motivazione di litigio più frequente che i genitori riportano a noi terapeuti negli ultimi anni è: i figli vogliono avere accesso sempre prima alla vita online, vogliono avere in mano uno smartphone spesso a 7, 8, 9 anni, vogliono giocare ai videogiochi senza nessun genere di limitazione, di regola o di confinamento di orario. Il secondo aspetto è che mentre il mercato faceva questo, molti di noi genitori non hanno in qualche modo parlato con altri genitori, non abbiamo costruito una mente adulta comune che ci facesse sentire tranquilli rispetto al fatto che possiamo davvero sostenere dei no che aiutano a crescere, mettere dei limiti o dei confini sani nel percorso di crescita dei nostri figli. E quindi succede spesso che un genitore magari prova da solo a mettere un no, un limite, un confine, un figlio si ribella, protesta, davvero fa delle richieste, magari in modo anche molto, molto violento. Un genitore si sente un cattivo genitore perché gli sembra, nel momento in cui sta facendo l'adulto, di infliggere in realtà una sofferenza che gli pare quasi insostenibile da parte del figlio, quindi fa un passo indietro. Ecco, credo che come adulti in questo momento siamo anche noi molto in balia di messaggi molto caotici che arrivano dal mercato, su cui noi non abbiamo prodotto riflessioni profonde e su cui i nostri figli a volte ci tengono un po' in stallo, in scacco, in un tiro alla fune che però è molto disfunzionale per i loro bisogni di crescita.
E questa parola che lei ha detto poco fa, Alberto Pellai, insostenibilità da parte dei genitori, credo che sia veramente una parola che entra prorompente nelle nostre vite di genitori e non può non crearci delle domande. Il sottotitolo del suo libro è Il percorso emotivo della paternità. Mi vorrei soffermare, Alberto Pellai, proprio su questo aggettivo, emotivo. Ecco, con la parola paternità sembra così, non dico lontana, ma poco consona al tempo di oggi la parola emozione, e invece lei ne fa un punto nodale.
Sì, io in realtà rifletto profondamente, prima di tutto lo faccio partendo dalla mia vita personale nel libro, cioè racconto la mia storia di figlio, anch'io sono stato figlio e ho avuto un papà, e poi racconto la mia storia di padre, sono padre di 4 figli e mi sono domandato profondamente che cosa fosse cambiato nella relazione con un figlio, osservando il modello di paternità che mio padre aveva messo in gioco con me e quello che io ho messo in gioco con i miei figli. Credo che la differenza più grande nel nostro stile sia davvero stata collegata, connessa con la dimensione della disponibilità emotiva, del bisogno forte che io ho sentito di avere una relazione con i miei figli che non fosse solo responsabile e normativa, questo è quello che avevo trovato nella relazione con mio padre, ma che oltre che responsabile e normativa fosse però anche emotiva, profondamente disponibile e coinvolta. E quindi ho provato un po' nel libro anche a raccontare agli uomini e poi alle donne che hanno di fianco a sé uomini che diventano padri, che sono padri dei loro figli, il bisogno di aiutare, di sostenere gli uomini in un percorso di forte conquista e consapevolezza emotiva, perché è proprio nel territorio della competenza e della consapevolezza emotiva che noi uomini possiamo fare della paternità un'occasione magnifica non solo di sostenere bene la crescita dei nostri figli, ma anche noi stessi di diventare uomini migliori grazie alla relazione con i nostri figli.
E per diventare uomini migliori, questo comincio a dirlo a me stesso, non importa essere giovani, bisogna, a qualunque età, queste parole ci impegnano, quella dell'emozione e della fase emotiva nei confronti dei propri figli, perché è una cosa molto importante. E questo rientra, Alberto Pellai, in quello che lei sottolinea, ed è una cosa importante, del sentirsi padre ed essere padre, che sono due cose, non sono profondamente diverse, ma hanno una sottigliezza che fa veramente del sentirsi ed essere padre qualche cosa di unico.
Sì, ho proprio un po' offerto questa immagine ai genitori, in particolare ai papà. Ho detto, per essere padre alla fine basta davvero, no? Concepire un figlio, metterlo al mondo e poi riconoscerlo attraverso il proprio nome, cognome, attraverso la propria responsabilità nel sostenerne il sostentamento. Per sentirsi invece padre, oltre a tutte queste operazioni bisogna davvero trasformarsi profondamente, cioè modificare l'immagine di se stessa, imparando a guardarsi uomo a fianco del proprio figlio, imparando proprio a sentire forte il desiderio di essere non solo per un figlio, ma moltissimo anche con un figlio, cioè far diventare la paternità una miscela equilibrata, armonica e possibilmente soddisfacente di dovere e di piacere, quindi mettere in gioco appunto tutta quell'attività di cura e di sostegno alla crescita che serve a un figlio, ma allo stesso tempo anche tutto quel desiderio forte di stargli accanto e mentre facciamo così sentire che questo è ciò che rende davvero piena di significato e piena di bellezza la nostra vita. Offro ai lettori per esempio un'immagine, non so se qualcuno all'ascolto ha visto questa scena, ma guardando il monello di Charlie Chaplin c'è proprio una scena in cui Charlie Chaplin trova un bambino dentro a un fagotto e se lo deve tenere in mano e cerca di consegnarlo a più persone possibili o di sbolognarlo in qualsiasi modo. Si capisce che lui non vuole prendersi cura di quel bambino, ma tutte queste operazioni di dismissione della sua paternità vanno praticamente in frantumi, perché lui viene fortemente redarguito dalle persone che incontra e che lo invitano a diventare un padre responsabile. A un certo punto però lui guarda bene dentro questo fagottino che contiene il bambino e trova un biglietto che dice: abbiate cura di questo bambino perché è un orfanello. Legge questa frase, solleva il bambino, lo guarda negli occhi, arriva una musica molto molto intensa e l'espressione di Charlie Chaplin cambia completamente, diventa un'espressione in cui da essere padre lui si sente padre, quindi comincia a sorridere, comincia a costruire una connessione emotiva con quel bambino ed ecco che in quel momento oltre ad un bambino è nato anche un papà. Ecco, questa è un po' una modalità con cui provo un po' a farvi entrare sia nei contenuti del libro ma sia anche nella forte volontà con cui cerco di aiutare gli uomini a sentire che è fondamentale costruire un passaggio dentro di sé dall'essere padre al sentirsi padre, perché questo è un po' il segreto e il mistero di tutto.
E se questo è il segreto e il mistero di tutto, a volte non ci si sente padri, ma non ci si sente nemmeno figli. Lei ha citato poco fa alcuni istanti di un film di Charlie Chaplin, ma io vorrei condurre l'attenzione dei nostri ascoltatori, prossimi lettori, a uno dei film che lei racconta. Questo libro prende spunto dalla letteratura, dei film, e sono un ottimo esempio, ma uno dei film sicuramente più veri nel rapporto dei padri, tra padre e figlio, proprio perché c'è questa crescita giorno dopo giorno del non credersi più a vicenda e poi invece scatta qualche cosa. Il film è Nebraska. E vedendo questo film, proprio grazie al libro di Alberto Pellaida, Uomo a padre, mi sono detto, ma a volte, e lo chiedo a lei, Alberto Pellaida, in qualità di medico e psicoterapeuta, ma a volte i padri, noi padri, diciamo ma no, ma tanto non riesco più a cambiare perché tanto quello che ho fatto nel passato, i miei errori, i miei sbagli ormai hanno costruito e semmai hanno distrutto. Ecco, forse è proprio in quel momento che il padre riesce a fare una svolta e questo film ce lo insegna.
Sì, io credo che in realtà avere la consapevolezza della responsabilità che abbiamo nelle relazioni così importanti della nostra vita, per esempio quelle con un figlio, ecco, è un dovere che abbiamo verso noi stessi e verso le persone che ci stanno a fianco. Può proprio essere che la consapevolezza della relazione con un figlio come un'occasione perduta arrivi tardivamente, uno pensa che non ci sia più niente da fare o da recuperare, ma a volte basta davvero pochissimo, basta per esempio mettere a disposizione del proprio figlio la percezione chiara, che ho capito che le cose avrebbero dovuto andare diversamente, purtroppo non sono stato in grado di farli andare diversamente. Ci sono figli che a 30, 40, 50 anni aspettano ancora disperatamente che il loro papà dica loro almeno una volta ti voglio bene, dica loro almeno una volta sei stato davvero un figlio meraviglioso, perché sono proprio figli che hanno provato in tutti i modi a far contento quel papà lì, senza riuscirci, eppure ci sono ancora tanti papà che in anzianità, pur rendendosi conto della distanza e della fatica che c'è nella relazione con i loro figli, ecco, non fanno niente per mettere una toppa, per fare un recupero, per andare incontro al figlio, a quel figlio che poi sentono e vivono come così distante. Allora direi che c'è sempre tempo. Nebraska è un film bellissimo perché racconta proprio la fatica di una relazione struggente tra un padre che è stato un padre monolitico, che un figlio non ha conosciuto bene, di cui il figlio non sapeva la vera intera storia, la traumatizzazione che aveva subito. Un padre che in realtà fatica a cambiare, ma che in questo viaggio che fanno insieme il padre e il figlio per andare a ritirare un falso biglietto alla lotteria, diventa un'occasione proprio di condivisione emotiva importante, in cui il figlio si rende conto che non era un papà sbagliato il suo papà, ma era semplicemente un papà che non ce la poteva fare ad essere come lui avrebbe voluto, e lì dentro un po' le cose si ricompongono. E credo che la cosa bellissima, che è un po' anche parte del messaggio nell'ultima sezione del mio libro che provo a dare ai lettori, è che spesso noi rimaniamo intrappolati nelle relazioni da cui proveniamo, che sono relazioni complesse, faticose, ma noi non avevamo potere quando eravamo bambini, quando siamo stati figli, di costruire una relazione con il nostro papà così come l'avremmo voluto o desiderata, e non possiamo nemmeno cambiare la storia del nostro passato. Noi però siamo responsabili del nostro presente e del nostro futuro, e la paternità è un'occasione straordinaria per rielaborare passaggi magari che sono stati faticosi e dolorosi, e per renderli passaggi invece in cui noi costruiamo con potenza e competenza la persona che vogliamo essere e la relazione che vogliamo avere con i nostri figli.
Le cito una frase che lei ha scritto in un suo libro, Alberto Pellai: crescerai e invecchierai e ti troverai a scoprire di avere un figlio che ti farà da padre, e così facendo ti aiuterà a capire che padre sei stato per lui. Ecco, qui i ruoli si invertono, e meno male quando i ruoli si invertono in questa maniera, Alberto Pellai.
Sì, credo che è un po' una frase che poi dà il senso di tutto. Ecco, nell'epilogo del libro c'è davvero questo concetto. Alla fine, che cosa sono le relazioni intime, profonde e familiari nella nostra vita? Sono un'occasione per dare senso a tutto, e la massima qualità del senso e del significato che diamo alla nostra vita noi ce l'abbiamo non quando siamo iperattivi e iperperformanti, ma quando siamo proprio in uno stato di bisogno. L'anzianità è spesso una zona in cui la vita non ci chiede più di essere iperattivi e di fare moltissime cose, ma spesso ci chiede di stare e di godere di quello che siamo riusciti a costruire nella vita, e le relazioni sono la parte più importante. Un uomo che invecchia, e che invecchiando ha vicino a sé la bellezza delle relazioni, degli affetti e dei legami che è riuscito a costruire, sente di aver investito nella propria vita proprio la parte migliore di sé e di averla giocata, proprio capitalizzando quello che è la cosa più importante che ci possiamo un po' tenere, quello è il balsamo della nostra esistenza. E quindi un invito è proprio un po' anche a questo, no? Mentre cresciamo i nostri cuccioli d'uomo, pensare che questi cuccioli poi ci faranno da padri quando noi saremo anziani, e sapranno farlo con l'affetto, la dedizione e proprio quel trasporto che noi abbiamo saputo mettere a loro disposizione quando invece loro erano piccoli e bisognosi di aiuto. Fondamentalmente la vita è proprio un cerchio e tutto ritorna.
E tutto ritorna, anche quando un figlio che compie 18 anni e il padre vorrebbe riunirsi, come sempre è successo, per festeggiare, ma il figlio è lontano. E quello che lei scrive in una straordinaria lettera a mio figlio, a chiusura del suo libro, e scrive: perché ti ho dato radici affinché ti spuntassero le ali. Ecco, e non c'è niente che mi rende più orgoglioso e felice che vederti volare. Ecco, questo, se si impara a volare, non si impara a volare da soli, si impara a volare sempre insieme.
Sì, è così. Credo che proprio la funzione poi di noi genitori, in particolare di noi papà, è proprio quello di allenare alla vita e di accompagnare nelle prove di volo più importanti, che sono quelle della preadolescenza e dell'adolescenza dei nostri figli, e l'obiettivo poi è proprio vederli andare. Loro vanno, noi stiamo alla finestra a guardare il loro volo, e mentre loro vanno sappiamo però che dentro di loro hanno costruito anche una dimensione interiore all'interno della quale c'è anche il genitore interiore che è stato a fianco con loro per la prima parte della loro vita, che non potrà più stare a fianco del loro cammino, ma che loro si terranno dentro e con cui intratterranno, credo, un dialogo profondo, interiore, silenzioso e continuo. È questo quello che facciamo noi genitori, costruiamo proprio una sorta di bussola interiore dentro i nostri figli, non perché siano come noi, ma perché siano come loro vogliono essere grazie all'aiuto e al sostegno che abbiamo saputo fornire loro quando erano bambini e poi adolescenti.
Alberto Pellai, mentre lei parlava io ho spostato un libro, l'ultimo libro di Ferruccio Parazzoli, Il grande peccatore, e mi sono caduti gli occhi su queste due righe in apertura di questo romanzo e chiedo a lei una impressione. Questa frase dice: i padri vanno amati soprattutto per i loro peccati. Perché, secondo lei?
Ma io credo che in realtà i genitori sono persone che hanno una dedizione molto forte, intensa, profonda, totale nei confronti dei loro figli, però sono incredibilmente imperfetti, come imperfetto è l'essere umano di per sé, proprio di natura. Molti genitori, credo che un po' anche i padri del passato, il padre famiglia, si abbiano costruito un po' il loro curriculum e il loro profilo nell'immagine di una sorta di supereroe infallibile, e in questo hanno generato poi proprio quella distanza o quel timore impaurito da parte dei figli, che non potevano confliggere in modo sano con i genitori che li hanno generati. Io credo che in quella frase di Parazzoli ci sia l'idea che probabilmente il padre più vero è un padre che si dà un grande affare nella proprio mette a disposizione con amore, dedizione se stesso nella crescita di un figlio, pur sapendo che quel figlio poi dovrà comunque contestarlo, dovrà combattere con lui, dovrà sentirsi un giorno degno di essere guardato con occhi che lo considerano un uomo alla pari, non un uomo inferiore. Invece spesso il padre di fronte a un figlio adulto non rinuncia alla sua posizione di superiorità e lo guarda sempre un po' dall'alto in basso, mantenendo quella distanza che poi è una ferita profonda, una sofferenza forte nella vita interiore di un figlio che, diventato adulto, sogna davvero di poter guardare il proprio padre con gli stessi occhi da uomo adulto con cui quel padre l'ha guardato quando lui stava crescendo.
Alberto Pellai, prima di salutarci e lasciarla quindi al suo volo, qual è il libro che si è portato per il suo viaggio aereo?
Ma in realtà io ho proprio appena finito di leggere Una di Luna di Andrea De Carlo, che guarda caso è una storia incredibile di paternità, dove c'è una figlia che accompagna un padre ottantenne che fa il cuoco, che ha trasformato tutta la sua dedizione all'arte della cucina nella sua missione di vita, e si capisce che questa figlia, quando osserva il padre che sta cucinando, vede che quel padre è stato soprattutto un grande uomo, molto dedito al suo lavoro, e un padre che in realtà probabilmente stava meglio di fronte ai fornelli che di fronte alla propria figlia. Lei non ha smesso però mai di desiderare il rapporto con il proprio padre, e in effetti Una di Luna è probabilmente un romanzo che ha nel suo piccolo un percorso molto simile a quello del film Nebraska di cui abbiamo parlato prima.
Grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato Alberto Pellai per raccontare il suo libro Da uomo a padre, edizioni Mondadori. Grazie e buona serata.
Grazie a voi.